Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Un cordiale saluto da Alessandro Bertellotti. Moby Dick conclude la settimana del dossier di Rete 2 dedicato al tema della tortura. La casa editrice Einaudi ha ripubblicato il libro del 1958 di Henri Alleg, intitolato appunto La tortura, nell'edizione italiana. In francese il titolo La question forse aiuta a comprendere meglio la complessità del tema sollevato da Alleg durante la guerra franco-algerina. Editore di un quotidiano comunista ad Algeri, chiuso da autorità, Alleg era stato arrestato e torturato in quanto considerato un fiancheggiatore, un sostenitore degli indipendentisti. La sua testimonianza sui metodi per estorcere confessioni aveva avviato un dibattito molto intenso in patria, in Francia, e ce ne occupiamo anche noi oggi con due ospiti tra circa 30 minuti. Prima vi ripropongo la voce della professoressa Marina Lalatta Costerbosa, ordinaria di filosofia del diritto all'Università di Bologna e autrice de Il silenzio della tortura contro un crimine estremo, edizione Derive a Prodi. E da questo titolo è partito il collega Marco Pagani, che l'ha intervistata nel programma Alphaville. Cosa rende la tortura un crimine estremo e come si differenzia la tortura da altri atti violenti contro la persona?
Sì, spesso si dà una definizione o si immagina che la tortura sia una violenza che però quantitativamente è maggiore delle altre violenze, no? Quindi come se tutto si giocasse su quanta violenza viene esercitata su una persona inerme e comunque posta in una condizione di non libertà e di non possibilità di difesa. In realtà, naturalmente, questo è un aspetto che in modo generico si può assumere come sensato, come pertinente, però è fortemente riduttivo. Ed è fortemente riduttivo perché insiste esclusivamente su un aspetto quantitativo. Quando invece la tortura, oltre ad un aspetto anche quantitativo, però si qualifica in senso negativo, ovviamente, quindi in questo senso da un punto di vista che la rende come crimine, un crimine estremo, per ciò che qualitativamente aggrava la condizione della vittima, cioè per la tipologia di violenza che viene esercitata. Una violenza che innanzitutto, e questo è un elemento qualificante fondamentale anche rispetto al male e ai danni che la vittima subisce, innanzitutto per la sua intenzionalità. Non soltanto nel senso di una violenza intenzionale, ma una violenza che si esercita perché intenzionalmente si vuole distruggere la vittima. Quindi è intenzionale non solo il male che viene inflitto, perché questo anche in un pestaggio, no? Il male è intenzionale, ma perché l'obiettivo di quel male, l'obiettivo che si vuole raggiungere con quella violenza, non è l'esercitare potere o impossessarsi o ottenere qualcosa dalla vittima. In realtà il vero obiettivo è la distruzione della vittima, innanzitutto da un punto di vista esistenziale e psicologico. E questo è importante perché consente di non sottovalutare, anzi persino talvolta di comprendere in tutta la sua gravità quelle forme di violenza che sono a tutti gli effetti tortura, ma che non si esercitano tanto sul corpo quanto sulla mente, sulla psiche, sull'equilibrio interiore della persona.
E avevamo parlato anche del 41 bis in questo senso, che in un certo senso può essere considerato una tortura, ovvero quel regime di carcerazione che in Italia dovrebbe essere riservato ai mafiosi, poi in realtà è esteso anche a diversi altri reati, a diverse altre persone, e che di fatto ti cancella, ti butta in un tombino letteralmente. Allora, Io volevo capire, professoressa, lei chiaramente ha delineato, trovo, la tortura da un punto di vista generale, nel senso che questo che lei dice vale sia per la tortura inflitta da un criminale nei confronti di chiunque, può essere il serial killer che ti imprigiona, esercita su di te la cancellazione, come lei diceva, e sia anche però quando la tortura è esercitata da un'istituzione che ha quindi uno scopo. Allora, esiste quindi uno scopo giudiziario per la tortura oggi? Ha senso parlare di uno scopo giudiziario o politico oggi della tortura?
Ecco, sono questioni importanti queste che lei pone con la sua domanda, perché c'è qualcosa che è meritevole di essere sottolineato e che rende ancora più, sembra un po' così, un po' un azzardo dire ancora più, però effettivamente sul piano della distruttività una tortura che riceve in fondo, anche se vogliamo in modo occulto, anche se vogliamo in modo denegato, in qualche forma una legittimazione pubblica, dove per pubblica intendo statale o in modo molto così infiltrante anche a livello di opinione pubblica. Ecco, questo tipo di nascosto criptolegittimazione rende ancora più gravi e anche ancora più pervasive la violenza di cui stiamo parlando. Perché? Perché se è vero che l'obiettivo è quello di distruggere l'interiorità di una persona, allora quella interiorità la si distrugge innanzitutto compromettendo i legami sociali, la fiducia nell'altro, cioè facendo calare quel deserto di cui aveva parlato anche Sartre interiore, un gelo all'interno, un isolamento rispetto all'esterno, che poi diventa appunto qualcosa di difficilissimo da recuperare. E quindi l'idea che non ci sia una condanna eclatante, ovvia, scontata, rende ancora più efficace, terribile, no? Però ancora più efficace quella violenza nella sua potenziale distruttivo. Allora, tornando un po' alla domanda, erano quasi due domande insieme, no? Nel senso che c'è la prima parte che sottolineava, nella quale si sottolineava questa differenza, che in questo senso che ora cercavo di dire è rilevantissima. E poi c'è l'altra parte, pure molto importante, della domanda, che è quella attraverso la quale ci si interroga su poi l'effettiva valenza, quindi alla fine anche il senso per chi crede che ne abbia dell'esercitare o del praticare, dell'infliggere torture a livello, quindi in questo caso pubblico, no? Politico. Ecco, e lei diceva, ma ha senso parlare di tortura giudiziaria o di tortura politica? Io, guardi, le risponderei così. Da un punto di vista giudiziario non ha senso, perché la presunta utilità giudiziaria oppure la presunta utilità in relazione alla confessione è da due secoli che è stato
è da Beccaria,
non funziona, esatto, non funziona, non è inaffidabile, cioè, da una persona torturata si può tenere tutto quello che si vuole, no? E quindi diventa massimamente incerto l'esito di quel interrogatorio attraverso tortura. E questo sarebbe l'unico lato plausibile dal punto di vista, lasciando stare il tema giustizia, proprio sul piano dell'utilità, no? E quindi dal lato giudiziario non ha una sua utilità, cioè non potrebbe avere neppure, ammettendo per assurdo che possa ad essa farsi ricorso, non avrebbe utilità. Il lato politico invece è quello che occorre far affiorare, no? Perché naturalmente allora ci si deve chiedere, ma perché si continua allora a parlarne? Perché si continua alla fine anche a praticare la tortura? No? Perché dopo l'11 settembre si è ricominciato in Europa, negli Stati Uniti, nel mondo più in generale, nel mondo democratico intendo, nel mondo democratico, a riparlare della possibilità di una rilegittimazione, di una rilegalizzazione della tortura.
Ecco, cercheremo una risposta a questa domanda: perché si torna a parlare di rilegalizzazione della tortura? Nella seconda parte di Moby Dick era la professoressa Marina Lalatta Costerbosa, ordinaria di filosofia del diritto all'Università di Bologna, autrice de Il silenzio della tortura contro un crimine estremo, edizioni Derive a Prodi.
When it comes to love, I can play harder than anyone else. I wear 'em like a glove. They believe every lie that I tell. Yes, I like what I like, and what I like is for a night. So baby, take the hint. I'm the saltiest pinch. Why do you come to me with all that chit-chat I didn't ask to hear? You could just walk my way. I might step on up, give my all, 'cause I do what I want, boys. You could be my new toys. I need plenty of choice. Just give me some sugar for tea and make me happy. Sit on my knee and tell me that you love me. I ain't got a type, as long as they are ready to go into flight. As many as I like, form a queue, there's no reason to fight. Rich, poor, clean, mean, light, dark, loud and keen. So come on, get in line, don't you waste a good time. You think I'm falling for you, that's so cute. I'm about to burst your bubble. Stamping on boys' dreams is my favorite game. I'm afraid to break the news. I've got new toys. I don't need your name, boys. I've got plenty of choice. Just give me some sugar for tea. You make me happy. You sit on my knee and tell me that you love me.
Era la cantante Emma Smith, Sit on my knee and tell me that you love me, un brano di quest'anno. Parliamo di Svizzera. Daniel Fink insegna all'Università di Lucerna ed è membro associato della Scuola di Scienze Criminali dell'Università di Losanna. Inoltre è membro del Sottocomitato delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Tortura. Il Cantone Ticino ha pubblicato l'anno scorso un suo lavoro sulla privazione della libertà in Ticino e in Svizzera. Lo ha intervistato Yari Bernasconi.
Daniel Fink recentemente è stato tradotto in italiano e pubblicato dall'Ufficio di Statistica ticinese il suo Privazione della libertà e prigione in Ticino e in Svizzera. Uno strumento, diciamo così, importante per approfondire una tematica spesso vittima di pregiudizi e approssimazioni. Accanto al tema della prigione c'è quasi naturalmente quello della prevenzione della tortura. Cominciamo da qui. Cosa significa oggi in Svizzera la parola tortura, che tendiamo a immaginare come una realtà lontanissima da noi? E quali sono forse ancora i pericoli concreti su cui appunto operare questa prevenzione?
La torture è donc une peine infligée de manière intentionnelle.
La tortura è una pena inflitta intenzionalmente da persone che ricoprono una carica statale nell'ambito della sicurezza o della privazione della libertà. Non è dunque solo la questione della tortura a interessarci, ma anche quella di trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Generalmente si dice che torture e trattamenti crudeli sono aboliti e proibiti, e infatti il lavoro svolto oggi nella formazione formazione del personale delle prigioni, per esempio, o della polizia, è orientato in modo che questi comportamenti siano evitati. In altre parole, la prevenzione cerca di limitare al massimo la possibilità che ci siano trattamenti crudeli o tortura. Secondo i rapporti dei diversi organismi che osservano la Svizzera, sono relativamente poche le accuse di tortura, ma non vuol dire che non ci siano dei trattamenti crudeli nel momento dell'arresto di una persona, per esempio, o nell'espulsione di stranieri apparentemente recalcitranti o in alcune situazioni di sovraffollamento. Secondo questi rapporti ci sono dei problemi che anche in Svizzera abbiamo ancora bisogno di regolare.
Quindi la legislatura svizzera è soddisfacente, ma può ancora fare dei progressi.
C'è ancora un contenzioso in corso con il Sottocomitato per la prevenzione della tortura, che pensa sia necessaria l'introduzione di un'infrazione legata alla tortura nel codice penale svizzero, sulla base anche della Convenzione contro la tortura, che la Svizzera ha ratificato. Questo non è avvenuto, la Svizzera rifiuta per il momento di procedere in questo senso, argomentando che ci sarebbero già abbastanza strumenti per rispondere a trattamenti crudeli o eventuali atti di tortura commessi da persone con cariche statali. Non è l'opinione del sottocomitato né degli altri organismi dell'ONU, come il Comitato contro la tortura, che nei suoi rapporti sottolinea sempre come sia necessario criminalizzare la tortura in Svizzera.
Considera toujours qu'il y a besoin de criminaliser la torture en Suisse.
Gli spazi, Daniel Fink, nell'ambito della detenzione e quindi della prevenzione della tortura giocano un ruolo estremamente importante. Non è un caso, credo, che lei da anni si interessi all'architettura delle prigioni.
È vero che l'architettura è importante nella gestione di persone private della libertà e che sognano una cosa sola, poterla ritrovare, la loro libertà. In questo senso, il fatto di costruire delle unità di vita dove le persone hanno una certa autonomia oppure dove, curiosamente, il detenuto ha le chiavi della sua cella e può organizzarsi da solo per andare a lavorare, per andare in palestra, per occupare il suo tempo libero, beh, sono elementi importanti anche nei grandi penitenziari come Pöschwies, Boschü per la Svizzera francese o la Stampa in Ticino. C'è una certa politica della sicurezza dinamica, come si dice, con la porta aperta, dove si cerca di vivere maggiormente in gruppo, organizzando le relazioni di persone che si trovano a vivere insieme, portando all'interno le condizioni dell'esterno. È un grande progresso che penso meriti di essere ulteriormente sviluppato. D'altra parte, si sta cercando di applicare questa politica anche in un ambito molto rigido, come quello della detenzione provvisoria. Penso che anche qui si possa parlare di un certo progresso.
E di sicurezza dinamica, e penso che là aussi on peut parler d'un certain progrès.
Uno degli spunti più concreti per il dossier di questa settimana dedicato alla tortura è il libro La tortura di Henri Alleg, appena ripubblicato da Einaudi a 64 anni dalla sua prima edizione francese, con l'introduzione di Jean-Paul Sartre. Ora, Sartre, fra le altre cose, dice, cito, «In quest'affare gli individui non contano. Una specie di odio errante e anonimo, un odio radicale dell'uomo, s'accanisce a un tempo sui carnefici e sulle vittime per degradarli insieme, gli uni mediante gli altri. Quest'odio è la tortura eretta a sistema, creatrice dei suoi stessi strumenti». Fine della citazione. Lei, Daniel Fink, fra le diverse cariche che ricopre, l'abbiamo detto, è membro del Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura. Le chiedo quali siano gli obiettivi di questo sottocomitato e qual è il suo spazio di manovra.
Allora, bisogna inserire il sottocomitato nel quadro degli organismi incaricati di vegliare all'applicazione dei diritti umani. Sono una decina e producono delle valutazioni sui rapporti presentati dai diversi stati. Gli stati sono in effetti tenuti a presentare ogni 4 anni un rapporto che valuta le misure in vigore per il rispetto dei diritti delle persone, per esempio con handicap o in detenzione, i migranti, eccetera. Ora, nel caso della tortura, ispirandosi al modello del Comitato Internazionale della Croce Rossa, è stata da subito prevista la creazione di un gruppo di monitoraggio delle situazioni di detenzione nei paesi stessi, sottintendendo che la visita non annunciata di specialisti e specialisti avrebbe avuto un ulteriore maggiore effetto preventivo. entrato in vigore nel 2002 con il protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura, questo comitato è diventato attivo nel 2006 col nome appunto di Sottocomitato per la Prevenzione della Tortura. Conta 25 membri e ha l'obiettivo di organizzare delle visite nei 92 paesi che finora hanno ratificato la Convenzione. Visitare un paese significa osservare la situazione, fare delle raccomandazioni e seguire come i paesi applicano queste raccomandazioni.
En faisant des recommandations et en suivant comment l'État a mis en œuvre ces recommandations.
Sartre, però, nella citazione che ho letto prima parla di tortura eretta a sistema. Quali sono, in questi casi estremi, che purtroppo esistono in molti luoghi del mondo, gli strumenti della prevenzione? Che è un po' come chiederle come può la prevenzione essere sufficiente dove esistono derive radicate e sistemiche.
Alors, le fait qu'un pays ratifie la convention ou le protocole additionnel.
Il fatto che un paese ratifichi la convenzione o il protocollo opzionale significa che c'è già un accordo sufficiente all'interno dello Stato per accettare le nostre visite, accettare il fatto di ricevere una valutazione. Questo è molto positivo. Possiamo poi dire che strumenti come la criminalizzazione della tortura, la formazione delle persone con cariche statali che possono usare la forza, come la polizia, o ancora l'applicazione dei diritti delle persone arrestate o in detenzione, la presenza, lo dicevamo prima, di un'architettura penitenziaria che limiti la costrizione delle persone in spazi angusti, tutto questo migliora la situazione. Possiamo sperare che queste discussioni e gli sforzi operati nella prevenzione della tortura abbiano anche un effetto sui regimi che ancora oggi utilizzano trattamenti crudeli o la tortura, mancando di rispetto alla dignità delle persone arrestate o detenute. Quando necessaria, la privazione della libertà deve essere applicata secondo le regole, secondo il rispetto della dignità delle persone.
Ça doit se faire selon les règles, selon le respect de la dignité des personnes.
Era Daniel Fink, docente all'Università di Lucerna, intervistato da Iari Bernasconi.
Se ha muerto ahogado, vamos mozzarella juntos a remar antes de que el río lo encare en el mar. Espicho fondeando con gritos y quejas bajo la resaca y unas ramas viejas. Lágrimas de luna con facha en menguante mojan los penachos de un pasto atorrante. El viento dejaba su flor llomería en la boca estorta que hasta ayer reía. Se ha muerto ahogado, que vengan los grones de la vecindad antes de que el río lo encane en el mar. Lo encane con pilcha de blancas estolas donde el rango y mira se enlazan las olas. El canto lloroso de un sauce en la orilla rebota en la luna que apenas si brilla. Finoles y gronchos vengan a ayudar porque ya este río lo encane en el mar, porque ya este río.
Era il gruppo argentino La Chicana con un brano dell'anno scorso. Laura Silvia Battaglia, una collega dal valore decisamente superlativo, devo dire. Avete avuto sicuramente occasione di ascoltare alcuni suoi documentari audio qui su Rete 2. La giornalista ha anche curato un libro, Lettere da Guantanamo, dall'inferno al limbo, dove sono i detenuti dell'11 settembre, per Edizioni Castelvecchi. Ne ha parlato in Alphaville con Marco Pagani.
Questo libro è un libro che nasce sicuramente come, possiamo dire, un risultato, un update dopo i 20 anni dall'11 settembre, quindi una data drammaticissima, che ovviamente equivalsa per gli Stati Uniti a una dichiarazione di guerra, perché questo è stato, ma gli Stati Uniti erano stati colpiti nel cuore del loro paese, e quindi questo ha determinato un cambiamento totale del mondo che conoscevamo allora, no? E questo, insomma, gli effetti li vediamo anche oggi banalmente nei controlli aerei quando dobbiamo prendere un aereo. Questa reazione degli Stati Uniti, che è stata una reazione anche muscolare, ma inevitabile, si doveva dare una risposta ai cittadini che erano stati colpiti anche se il cuore, fa in modo che gli Stati Uniti facciano di fatto quella che noi definiamo una pesca a strascico tra tutte le persone che in quel momento storico si trovavano ai confini tra Pakistan e Afghanistan, o che passavano altri confini di paesi del Medio Oriente per raggiungere il Pakistan. E questo aspetto, che è abbastanza interessante perché accomuna la storia di tutti i detenuti di Guantanamo, che sono stati negli anni 780, è la storia di molte persone che spesso dalle intelligence locali, soprattutto quella pakistana, vennero identificate non necessariamente come degli appartenenti al Qaeda o dei simpatizzanti, ma anche come persone che avevano dei parenti, che avevano dei lontani conoscenti, che erano passati anche accidentalmente da moschee dove di fatto si praticava un tipo di Islam estremamente radicale. E tutto questo comunque equivalso per molte di queste persone ad una condanna effettiva, cioè il fatto che poi vennero passati da questi servizi locali, a volte anche con del denaro che veniva dato in scambio ai servizi invece americani, alla CIA, tramite quelli che sono chiamati black sites americani, ci sono le prigioni presenti in molte zone del mondo, controllate dagli americani, spesso dentro basi americane, e da lì trasferiti a Guantanamo. Parliamo di 780 persone.
Assomigliano di più a rapimenti sotto il profilo giuridico che ad arresti.
Esattamente, non possiamo infatti definirli arresti proprio perché non esiste, diciamo, innanzitutto un capo di imputazione. Cioè, la cosa particolare di questa vicenda, che è molto grave sotto il profilo dei diritti umani, è che è una vera e propria eccezionalità, c'è un sistema di eccezionalità che è stato costruito dagli Stati Uniti proprio per perseguire potenzialmente chi potesse essere coinvolto in questa rete. E il fatto di non accusare queste persone di alcunché, e quindi non sottoporre, diciamo, un regime normale da prigionieri di guerra, possiamo dire, e soprattutto privarli del principio della habeas corpus, che in giurisprudenza è quello per cui se una persona viene tecnicamente arrestata sa il motivo e quindi ci sarà un processo e ha diritto ad avere anche un avvocato. Non è accaduto, almeno, diciamo, nei primi 5 anni di detenzione dei detenuti di Guantanamo, fino a che non si sono mosse anche organizzazioni per i diritti umani, il centro dei Constitutional Rights negli Stati Uniti, e quindi anche molte persone che lavoravano all'interno di quella prigione eccezionale, che lo ricordiamo sta a Cuba, quindi non in territorio americano in senso stretto, ad un certo punto hanno deciso che quell'eccezionalità doveva essere investigata, e investigata, diciamo, in un modo che portasse a galla una verità che nessuno voleva vedere, o comunque che tutti consideravano negoziabile ai fini del, come dire, della protezione naturalmente del territorio nazionale americano.
Era Maria Laura Battaglia, intervistata da Marco Pagani. Dopo le notizie affronteremo diversi aspetti del tema tortura con i nostri ospiti. Adriano Prosperi, storico, saggista, professore emerito di storia moderna all'Università di Pisa, e l'ex presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, Mauro Palma.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Beh. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Moby Dick si sofferma sul tema della tortura. In regia abbiamo Davide De Donatis. È il momento di presentarvi i nostri ospiti. Do il buongiorno a Mauro Palma, ex presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e presidente del Garante Nazionale Italiano dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale. Inoltre è tra i fondatori dell'Associazione Antigone per la Tutela dei Diritti nell'ambito della giustizia e nelle carceri. Buongiorno.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
Siamo in attesa di collegarci anche con Adriano Prosperi, storico, saggista, professore emerito di storia moderna all'Università di Pisa, ma lo avremo tra un attimo. Cominciamo intanto con lei, Presidente. Senta, una domanda molto personale, perché lei ha una formazione anche come matematico, libri di testo sono utilizzati nelle scuole dell'obbligo e non dell'obbligo in Italia, perché si occupa anche di tortura, perché le ragioni del suo interesse per questa pratica?
Ma diciamo, viene da molto lontano. In realtà io ormai tantissimi anni fa mi sono laureato in logica matematica e in particolare della logica dei sistemi, come dire, della formalizzazione logica dei sistemi di relazione umana, la cosiddetta logica deontica, da qui anche la logica del sistema penale. E la logica del sistema penale mi ha portato a conoscere sempre più, diciamo, il sistema nel suo aspetto formale, ma poi anche nel suo aspetto concreto. Questo ha portato sempre più a conoscere le questioni del carcere, della risposta che le società danno al reato commesso, e da qui anche il fatto poi di avere, come dire, raffinato i miei studi giuridici. Io ho cominciato insegnando matematica e sono finito a insegnare diritto costituzionale all'università, quindi un percorso piuttosto stravagante, diciamo.
Beh, no, stravagante non mi permetterei mai, diciamo un percorso originale, ecco, questo potrebbe funzionare. Senta, le chiedo di commentare una notizia, il giornale Avvenire oggi riporta con un certo risalto la condanna del capo dell'UCK avvenuta all'AIA, al Tribunale Penale Internazionale. È stato condannato l'ex comandante dell'UCK, Salih Mustafa, è stato riconosciuto colpevole di omicidi, torture e detenzioni arbitrarie a carico di civili kosovaro-albanesi non fedeli all'esercito di liberazione del Kosovo e accusati di collaborazionismo con i serbi durante il conflitto armato di fine anni 90, qualcosa che si avvicina molto alla ragione per cui abbiamo deciso di occuparci di tortura dopo la ripubblicazione del libro di Henri Alleg dedicato al tema della tortura in Algeria. Senta, leggendo questa notizia, che cosa prova, che effetto le fa, al di là dello sconcerto o del comprensibile anche ribrezzo per questo tema, ma c'è una attenzione a, ecco, non è cambiato niente, è sempre così, per esempio?
Allora, due aspetti mi colpiscono. Un primo aspetto lo sintetizzano nella parola persistenza. Vede, Henri Alleg, quando scrisse La Question, si riferiva all'esercito francese in Algeria, siamo nei primi anni 60. Quando poi invece parliamo della distruzione della anche apparente coesione che c'era in Jugoslavia e quindi il risorgere degli odi interni e quindi l'UCK eccetera, parliamo di più di 30 anni dopo. Quando mi sono occupato io per il Consiglio d'Europa del conflitto in Cecenia, parliamo dei primi anni 2000. Ci sono, e oggi abbiamo notizie a volte da tutte da confermare, ma di situazioni in Ucraina che possono legittimamente far pensare anche a episodi di tortura. Ecco, questi elementi in una sorta di filo che li tiene insieme mi fanno pensare a quel termine persistenza e quindi a una volontà di infliggere sofferenza. Foucault direbbe una volontà suppliziante rispetto al nemico. Ma questa è la prima osservazione. La seconda osservazione è che le situazioni di conflitto quali queste sono quelle più esplicite. Invece a volte la tortura l'abbiamo avuto anche non in situazioni diciamo esplicitamente conflittuali, come può essere una situazione post bellica, la distruzione di uno stato e via dicendo, o una questione coloniale come poteva essere quella di Henri Allègue a suo tempo. Ce l'abbiamo anche quando l'abbiamo visto in Italia a Genova per esempio 20 anni fa, quando in realtà degli oppositori o un certo gruppo non sono visti come persone che commettono reato, ma quanto come persone la cui stessa esistenza pone in discussione a me, agente delle forze dell'ordine. Cerco di mettermi nella soggettività di chi ha agito, no? L'esistenza stessa di quella persona mette in crisi la mia identità e allora diventa il nemico anche senza conflitto. Quindi da un lato la persistenza, da un altro lato una deformazione anche del diritto penale, che da diritto penale del reato e del reo diventa diritto penale del nemico.
Affronteremo il tema del G8 tra poco anche con l'altro nostro ospite, a cui do il buongiorno ad Adriano Prosperi, storico, saggista e professore emerito di storia moderna all'Università di Pisa. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno.
Parleremo nel corso del programma, presenteremo sì, anche nel corso del programma alcuni suoi lavori, ma faccio anche a lei, pongo anche a lei la stessa domanda che ho rivolto pochi minuti fa al presidente Mauro Palma. Perché si occupa di tortura? È inevitabile per uno storico che si occupa di storia moderna, insomma, quali sono le ragioni del suo interesse per questo tema, per questa pratica?
Beh, sono ragioni di carattere civile, cioè il problema della tortura è stato posto in Italia nel corso della mia vita in un'occasione molto precisa, cioè nel cosiddetto G8 di Genova sotto il governo Berlusconi, in cui ci fu la incredibile storia delle torture, dei maltrattamenti dei giovani, delle persone insomma, che avevano partecipato alla manifestazione, con una manifestazione dove fu ucciso uno di questi giovani. E allora questo episodio ha segnato un po' la nostra esperienza della storia dell'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando insieme al regime fascista era stato cancellato la possibilità dell'esecuzione capitale, ma rimaneva però tuttavia questo rapporto di una polizia, di un corpo di polizia nei confronti dei cittadini, un rapporto di inimicizia. Fu la Corte europea allora a richiamare l'Italia per questo, condannandola per quello che era accaduto al G8 e richiamandola alla violazione del divieto assoluto di tortura previsto dalla Convenzione, della quale la Corte europea dei diritti dell'uomo era giudice, anche per la straordinary redition della persona sospetta di attività terroristica che fu rapita e portata via da agenti americani. In entrambi i casi la Corte europea ha dato a queste violazioni il nome che a lei spetta, cioè la tortura per l'appunto.
Ecco, tornando, senza per carità, non vorrei mai, ma senza giustificare in nessun modo quello che è successo a Genova, alla Diaz, alla caserma Diaz, a Bolzaneto, e anche in altri posti, erano giorni, lo ricordo per esperienza personale, anche colleghi della radio e della televisione svizzera furono coinvolti negli incidenti. Si arrivava parlava dopo giorni di incidenti, come ha ricordato lei, con la morte anche di Carlo Giuliani, con una situazione tesissima sotto tutti i punti di vista. Ecco, non esiste una attenuante per chi commette atti di tortura, ma come viene valutato il momento storico in cui la tortura si svolge? Come si colloca nel contesto quello che è appena accaduto? Oppure non c'è mai un contesto che porta un tribunale o una corte a cercare di comprendere le ragioni di una tortura?
Ma io mi riferirei all'opinione di uno che partecipò tra l'altro a un nostro seminario sulla tortura, che era il giudice che ebbe l'occasione di, diciamo, verificare in occasione del ricorso e del giudizio di secondo livello la realtà di quell'accaduto. Questo giudice si chiamava Roberto Settembre e scrisse un libro sulla sua esperienza che l'aveva sconvolto, che era intitolato, mi pare, Si lamentavano e piangevano, citando una delle deposizioni che aveva trovato davanti a sé nelle carte del processo. Secondo l'opinione di Roberto Settembre, che da quel momento era uscito poi dalla carriera giudiziaria e si era dedicato appunto a questi scritti di carattere memorialistico, secondo l'opinione qui non c'era niente di, come dire, avvenuto a caldo. Sì, certo, l'uccisione del giovane Giuliani avvenne a caldo, naturalmente, ma quello che accadde quella notte fu qualcosa di predisposto, una specie di attentato organizzato, predisposto per irrompere a Bolzaneto e massacrare le persone, massacrarle e torturarle con sofferenze speciose, studiate attentamente, come dire, metterle in condizioni di assoluta deprivazione di tutto, abiti, eccetera, lasciarle in piedi a lungo e poi procedere con percosse, diciamo, organizzate da questo plotone. Come dire, fu proprio un caso di violenza, una volta avremmo detto da paese sudamericano, adesso invece lo si può dire una realtà che si era vista in atto in Italia, ed era una realtà sconvolgente. Non per niente appunto la Corte Europea richiamò l'Italia alle sue mancanze di una norma sulla tortura, diciamo alla mancanza di regole nel comportamento della forza pubblica. Come dire, si trattava di tornare indietro rispetto a un capovolgimento del sistema democratico in cui il cittadino è, diciamo, portatore di diritti in quanto persona e, diciamo, ogni violenza su di lui è vietata. Se infrange una qualche legge sarà, diciamo, opportuno, diciamo, contestarglielo, processarlo, all'occasione anche fermarlo, diciamo, in un carcere che ne garantisca la presenza in tribunale se il reato che ha commesso è grave. Però tutto questo non implica che si possa prescindere dalla titolarità di diritti umani da parte del cittadino di un paese, diciamo, come dire, moderno, che si regge
sulla certezza del diritto.
Noi facemmo appunto questo seminario partendo dal libro e da un contributo personale di Roberto Settembre. Questo seminario sulla tortura vide la partecipazione di specialisti dell'argomento come Mauro Palma, che poi appunto divenne il garante dei diritti dei detenuti, oppure come Muriel Montagut, Les enjeux, les effets du système torturant. E il mio contributo allora si limitò anche del professore di diritto penale Alberto Di Martino. Il mio contributo allora si limitò a riflettere su quello che provoca la tortura, partendo da quella che avevo incontrato nei processi di inquisizione, la più semplice di tutte, gli strappi di corda. Io citavo allora una testimonianza di Jean Améry, cioè Hans Meyer, un ebreo che era stato torturato e che raccontò l'effetto della tortura su di lui in un libro allora noto e circolante, che era molto bella come testimonianza. Cioè lui definì la tortura uno stupro, cioè è una cosa che invade il corpo, è un altro che invade il tuo corpo e lo stupra, fa entrare la violenza nel tuo corpo. Riflettendo su quella che era allora che fu allora la tortura per Hans Meyer, e che consisteva appunto negli strappi di corda. Io trovai molte analogie con quello che accadeva nei tribunali dell'Inquisizione, perché gli strappi di corda erano la più elementare delle torture che allora si praticassero nella sala delle torture dei processi dell'Inquisizione. La tortura era entrata nel sistema penale, come mostrò a suo tempo Beccaria, appunto attraverso il diritto consuetudinario germanico, e si era insediata nel corpo del diritto comune. E la tortura era prevista, diciamo, secondo regole molto precise. C'erano trattati, per esempio un penalista del Cinquecento, Bianchi, un saggio che si intitolava De Indicis et Tortura, cioè, come dire, sulla base di quali indizi si poneva il penalista, davanti a questo problema, sulla base di quali indizi si può passare alla tortura. Ora, nei processi di inquisizione c'erano degli indizi precisi e c'erano delle regole.
Cioè c'era proprio anche una codificazione del quando ricorrere alla tortura. Lo affrontiamo con lei tra un attimo. Volevo coinvolgere di nuovo Mauro Palma, perché abbiamo fatto riferimenti al G8, quella che venne definita la macelleria messicana, ricorderete a questo punto quel termine, il professor Prosperi ci ha sottolineato come non fosse la tortura un gesto dettato dalla disperazione di una situazione assolutamente fuori controllo, ma fu addirittura pianificato e gestito con grande attenzione. Ecco, anche oggi Mauro Palma si ha l'impressione, ne abbiamo accennato poco fa anche con la notizia sull'UCK, si ha l'impressione che la tortura sia un'attività praticata su vittime o persone catturate in detenzione, anche persone civili. Quali sono le forme subdole, se ci sono, di tortura o di pressione, e a cosa servono oggi?
Io parto dal fatto che, essendomi, diciamo, dovuto occupare per motivi istituzionali anche di un panorama europeo molto molto vasto, ho sempre visto, molto vasto intendo dire tutti i paesi del Consiglio d'Europa, non quelli soltanto dell'Unione Europea, ho sempre visto sostanzialmente due tipologie di ricorso alla tortura. Una tortura che possiamo definire tra virgolette giudiziaria, cioè in alcune situazioni nella lotta al presunto nemico, delle forme che poi linguisticamente vengono dette di pressione fisica crescente, cose di questo genere. Abbiamo avuto anche un caso nel 2004 di un caso tedesco di un annuncio di tortura fatto da un responsabile della polizia federale, che poi giustamente il ministro degli interni rimosse, eccetera, per voler sapere dove un ragazzo sequestrato era tenuto. Questo è, diciamo, un tipo di tortura in cui l'elemento del voler sapere, del volere i nomi e cose di questo genere diventa l'elemento prevalente per il ricorso a queste forme. Poi c'è l'altro tipo invece di tortura, che chiamerei più di tipo politico. Io annovero quella del G8 in questo secondo tipo, nel senso laddove le persone sono già fermate, sono già sotto controllo, sono in una caserma a Bolzaneto o sono dentro una scuola. Ormai non c'è un conflitto in corso in quel momento, non si vuole sapere qualche cosa, ma si vuole dare il segno del potere. E allora lì la tortura è, come dire, rispetto al corpo della persona che è stata presa, l'annientamento della persona in quanto tale. Ecco, tutte e due queste forme sono purtroppo tuttora persistenti nel panorama europeo. Non voglio dire che siano quotidiane, ma sono persistenti. Ecco perché è importante avere l'articolo 3 della Convenzione europea, che non è mai derogabile. Non c'è nessuna situazione di emergenza. La Convenzione europea, lo dico per chi ci ascolta, ha un insieme di articoli, ma tra essi 4 articoli non sono mai derogabili, e quello del divieto di tortura e dei trattamenti o pene inumane e degradanti fa parte di questi 4 articoli mai derogabili. E allora è importante avere la Convenzione, come è importante avere nei propri ordinamenti un reato specifico che vieti questa forma. La vicenda italiana è stata molto complessa rispetto al reato specifico. La Corte europea più volte ha richiamato l'Italia sull'assenza di un reato specifico, nonostante, lo voglio ricordare, l'articolo 13 della nostra Costituzione precisa che è punita ogni violenza fisica o mentale rispetto alle persone che sono private della libertà. È quasi l'unica norma penale nella nostra Costituzione. Ciò nonostante, l'Italia, che pure aveva ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura verso la fine degli anni Ottanta, è dovuta arrivare in modo stentato e dopo la triste e gravissima vicenda del G8 soltanto nel 2017 ad avere un reato nel proprio codice.
Ecco, tra un attimo vi aggiornerò, si parlava della Costituzione italiana, ma professor Prosperi, lei ha citato dei casi famosissimi, quello di Hans Meyer, cioè Jean Améry, sì. Abbiamo parlato del sì. G8, viene in mente mentre parlavate, sì. Venuto in mente anche Guantanamo,
per dirlo io stesso, i casi di ipocrisia costituzionale tipica di una potenza che non accetta, diciamo, limiti o contestazioni al suo interno e quindi pudicamente sposta sull'isola di Guantanamo la possibilità di torturare tutti quelli che erano stati arrestati dopo la vicenda delle Torri Gemelle. Guantanamo e gli episodi e anche i video che furono allora diffusi sono pagine dal libro di Satana, avrebbe detto Dreyer, pagine, fogli dal libro di Satana. E qui, diciamo, avevamo davanti la potenza egemone del mondo occidentale con le sue regole di giustizia fondamentali che venivano tranquillamente evase facendo il lavoro sporco fuori del territorio metropolitano. E questo è un episodio delle forme in cui ci si può strappare, vero? Dalle regole, nascondendosi e facendo quello che veniva fatto una volta sulla base di precise disposizioni di legge, come quelle dell'Inquisizione, naturalmente. Mi viene in mente un bel dipinto di un pittore senese, il Beccafumi, che risale agli anni 30 del Cinquecento, dove viene disegnato, è un carboncino che si trova oggi al Louvre, viene disegnato un corpo, diciamo, dello stato di sollevamento attraverso le braccia, vero? Di sollevamento che è la tortura, appunto, degli strappi di fune. La durata della tortura allora era regolamentata, si poteva torturare per la durata di un pater, per la durata di un'Ave Maria, perché contabilizzavano il tempo sulla base del tempo necessario per recitare queste preghiere. Però c'era la categoria dei crimini excepta, diciamo, eccettuati. E uno di questi era la stregoneria, perché lì si era davanti al caso, si diceva e si pensava, diciamo, di persone, soprattutto donne, che essendo invase dal demonio non percepivano la sofferenza che avrebbero avvertito se fossero semplicemente state umane. E quindi bisognava insistere con la tortura fino all'infinito, si poteva fare quello che si voleva, infatti molto spesso le torturate morivano durante questo esercizio. Questa è una storia passata, fa parte della storia soprattutto delle donne, fa parte della storia di questo infame principio che soltanto nel Settecento, con Beccaria e con gli altri critici, doveva mutare lentamente, faticosamente, doveva cominciare a cambiare. Ma noi siamo ancora in percorso, cambiando i tempi e cambiando le forme del dominio, questi problemi si ripresentano.
Si ripresentano costantemente, non sembrano una sì. storia del passato, anzi sono particolarmente attuali, stando alle vostre affermazioni, alle vostre considerazioni. Ci fermiamo per un brano musicale e ci ritroviamo dopo Daniel Knox.
I walk down the street in my bare feet because I can. A man is an animal, and as a man I spit in the face of God. Can end my life, go back to begin again. All things lost, you'll never win again. Start from scratch, you'll much prefer the odds. Pretty girls appear half-dressed, wanting something, who'd have guessed? Don't go home with pretty girls, don't go home. Drop everything, laugh in your face, laugh out loud all over the place. Then someone comes and tells me I was wrong. Hold you close, hold you near, tell your secrets and disappear. I am free, and so are you, thank God. The very same music, but a different tune. The rabbit and the robin and the old raccoon destroy their homes.
Daniel Knox, Man is an Animal, non c'è nessun riferimento con il tema di cui stiamo parlando, con i nostri ospiti Adriano Prosperi, storico, saggista, professore emerito di storia moderna all'Università di Pisa, e con Mauro Palma, ex presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e presidente del Garante Nazionale Italiano dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale. Mauro Palma, c'è un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, oppure è un tema che sfugge ai radar, per esempio, dei giornali o dei blog, dei social media? Il tema tortura viene affrontato nel mondo occidentale e come se ne parla, secondo lei?
Questa domanda per me è molto complessa, perché diciamo circa 20 anni fa, quando io ero entrato come componente italiano del Comitato per la Prevenzione della Tortura, ricordo che proposi qui in Italia alcuni seminari sulla tortura, e ricordo che un sottosegretario di allora mandò un intervento dicendo che questo era un tema che riguardava paesi dove la civiltà giuridica politica era molto arretrata, molto indietro, che per fortuna non riguardava il nostro paese. Eravamo nel febbraio del 2001 e soltanto 4-5 mesi dopo ci dovemmo misurare con questo problema sul G8 a Genova, e quindi venne fuori che non si poteva ritenere, era evidente che non si poteva ritenere un tema che non ci riguardasse. La consapevolezza della persistenza della tortura ha avuto poi un momento eclatante rispetto, diciamo, alle tante immagini, dovuto alle tante immagini di Abu Ghraib che sono venute fuori, il comportamento americano, dichiarazioni dell'allora presidente che sostenne che il waterboarding non era una pratica di tortura, ma era una semplice tecnica di interrogatorio. E quindi, diciamo, venne fuori a quel punto una evidenza della persistenza della tortura, ma che si è accompagnata anche con una banalizzazione del problema. Cioè le molte immagini, in un certo senso, dopo una prima fase in cui sono state degli elementi di costruzione di consapevolezza, sono diventate un po' elementi d'abitudine. E allora la tortura come ipotesi, verso la fine degli anni 10 di questo secolo e i primi anche 12-13, è stata un'ipotesi discussa, e questa è molto pericolosa. Anche giuristi, diciamo, di tradizione, di precedente tradizione democratica, mi riferisco ad Alan Dershowitz per esempio, hanno cominciato a dire ciò che esiste va regolato, e quindi quasi delle forme di regolazione della tortura di fronte al nemico che era il terrorismo internazionale. Questa nuova apparizione della tortura, che interviene anche nel linguaggio, prima il professor Prosperi nominava le extraordinary renditions che ci sono state, che hanno toccato anche paesi occidentali, che le hanno permesse e supportate in qualche modo, fa sì che la tortura oggi abbia un profilo molto particolare, nel senso che è simmetricamente, può sembrare un ossimoro, negata e contemporaneamente quasi vista in termini un po' più possibilisti, come un qualcosa di estremo, ma un qualcosa che non è più diciamo innominabile. La tortura ha un nome, e questo è un bene, ma l'avere un nome non è detto che si accompagna con la consapevolezza della aberrazione che essa in qualche modo comporta. Ecco perché, per esempio, io come garante, avendo ripubblicato con il permesso di Einaudi il testo La question di Henri Allègre in una sorta di pubblicazione per gli studenti delle scuole superiori e dell'università, l'ho contornata da contributi della tortura attuale, di ciò che noi vediamo, della tortura in Libia, della tortura che c'è a Guantanamo, che c'è stata a Guantanamo, delle sparizioni e via dicendo, così come, e questa è la linea di speranza, anche dei molti organismi che il diritto internazionale si è dato per cercare di prevenirla e di contrastarla.
Ecco, professor Prosperi, a livello accademico la situazione com'è allora? Perché lei ha citato un volume sulla tortura che ha pubblicato insieme al professor Alberto Di Martino per le edizioni della Normale. Sì. C'è un dibattito, c'è un'attenzione a questo tema da un punto di vista accademico? Cioè la storia può insegnarci a comprendere come evitare di ritornare a concetti e pratiche che lei ha citato poco fa, oppure anche gli accademici sono distratti da altre priorità, diciamo così?
Non so dirle, diciamo, non so parlare a nome di una categoria dalla quale sono uscito, adesso sono in pensione da anni. Io penso che, diciamo, ci sono due linee di protezione importanti, e una è la conoscenza storica e l'altra è la maturità civile. Per conoscenza storica penso che raccontare la storia dei torturati sia essa stessa una lezione importante. Pensavo per esempio allo straordinario caso, straordinario per la figura che ne fu oggetto, ma ordinario caso di tortura nelle prigioni italiane durante l'occupazione tedesca, in cui morì Leone Ginzburg. Leone Ginzburg a Roma, 5 febbraio del 44, torturato in maniera spaventosa, rientrò nella sua cella col volto e le labbra tumefatte, di lì a poco morì per le sofferenze che gli erano state inflitte, ma mentre rientrava si rivolse a un altro detenuto che conosciamo bene nella storia italiana, che si chiamava Sandro Pertini, con queste parole che Pertini poi raccontò: guai a noi se domani non sapremo dimenticare le nostre sofferenze, guai se nella nostra condanna investiremo tutto il popolo tedesco. Fine della citazione. Ecco, la generosità straordinaria e la capacità e la lucidità con cui Leone Ginzburg inquadrava la sua vicenda nella storia futura, vero, del paese, devono esserci di lezione, perché dobbiamo pensare al futuro di questo paese, e il futuro di questo paese è legato alla possibilità, capacità del popolo italiano nel suo insieme di abbandonare completamente le risorgenti fantasie razzistiche di chi esclude dall'ingresso sul suolo, vero, sul suolo italiano, o di chi esclude da qualunque mansione o possibilità di sopravvivenza nel nostro paese chi porta, vero, il peso di un'origine africana, di una religione musulmana, eccetera. Continuamente questo problema dell'identità è stato riproposto in maniera infantile, in maniera preoccupante, perché c'è una ragione se in Germania nessuno si accorse della strage di ebrei che veniva compiuta, perché l'ebreo, si era convinta la popolazione, non aveva un'identità umana, era una specie di errore della natura, doveva essere eliminato. Questo rese impassibile l'opinione pubblica tedesca nella sua quasi totalità davanti al fenomeno che aveva sotto gli occhi di continuo. Quindi questo dovrebbe essere la lezione della storia, il richiamo alla nostra appartenenza alla specie umana, razza umana. L'unica razza che noi conosciamo è la razza umana, e questo lo si può imparare soltanto attraverso lo sguardo sul passato. La Shoah naturalmente è una pietra di paragone fondamentale, e l'attenzione all'avvenire, a quello che facciamo, a quello che siamo nei nostri comportamenti civili. E su questo dovrebbero essere richiamate anche le parti politiche, i governanti, vero? Perché nei loro comportamenti anche adesso tutto questo non sembra abbastanza chiaro, abbastanza evidente.
Ecco, trova una domanda che rivolgo a entrambi, ma prima al professor Prosperi, ma trova una certa, più che negazione della storia, una certa dimenticanza, una certa si lascia la storia alle spalle senza preoccuparsi dell'esistenza e del passato, piuttosto che negarla, ecco, una certa ignoranza della storia.
Sì, io su questo ne sono stato talmente colpito da scrivere un opuscolo sull'argomento, la fine della storia, la fine del passato, che è un processo che sta avvenendo in questo nuovo millennio con la partecipazione attiva di ideologie e forze politiche molto notevoli. Cioè, come dire, quando si dice che a scuola i giovani debbono imparare delle abilità e non maturare come persone, quando si dice che non è necessaria la storia, è stata cancellata dall'esame di maturità, vero, dall'ultimo governo, dal precedente governo 5 Stelle, quando si dice questo si vota esplicitamente per la decerebrazione della parte viva del paese, di tutto il paese, ma soprattutto dei giovani. Se vengono educati a eseguire, vero, e non a capire, se vengono educati a un presente senza passato, se si cancella il passato alle loro spalle, loro non avranno neanche un'idea del futuro. Io trovo questo avvelenamento sottile ma continuo, ovvero delle coscienze, un fenomeno pericolosissimo, a cui, diciamo, non c'è in evidenza attualmente nel paese una reazione adeguata. Forse i problemi del Covid, forse il problema della guerra, però parliamo bene, insomma, le guerre nascono dalla convinzione di essere, diciamo, di avere il diritto di opprimere gli altri, no? E questo comincia quando si toglie all'altro la natura umana, lo si considera una cosa a parte.
La negazione della storia ha una lettura molto particolare per i casi, per esempio, che riguardano l'Europa dal 24 febbraio 2022, una lettura parziale o diversa, ecco, della storia, senza soffermarci sul conflitto russo-ucraino. Mauro Palma, il riferimento alla ignoranza della storia o al modo di dimenticare il passato si ritrova, per esempio, nel ruolo delle organizzazioni, delle istituzioni internazionali, per quanto riguarda la riduzione o la cancellazione dell'attività della tortura. Spesso in realtà come le Nazioni Unite, o c'è una sottocommissione delle Nazioni Unite, per esempio, in questo momento impegnata in Bosnia, il passato ha un peso determinante, ha un peso importante, si rileggono spesso le carte del passato per capire come scrivere e come interpretare il presente e il futuro.
Ma si rileggono spesso, soprattutto negli organi di controllo che sono caratterizzati da una forte indipendenza. Taluni organi, anche in ambito Nazioni Unite, sono molto più intergovernamentali e quindi lì diventa un po' più difficile. Invece ci sono altri organi, per esempio quello europeo, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, che è composto da persone che devono essere assolutamente indipendenti. E io ricordo, per anni, avendolo presieduto, di essere sempre un po' andati indietro con lo sguardo verso gli atti, verso la memoria, verso le cose che in qualche modo, non per giustificare, ma davano degli indicatori per comprendere anche i comportamenti presenti. Vede, noi quando abbiamo cominciato ora a parlare, tre quarti d'ora fa, lei aveva introdotto l'argomento a partire dalla condanna di Salih Mustafa, quindi la condanna che la Corte ha emesso rispetto all'UCK, e parliamo di questioni di fine degli anni 90. Molto spesso, disgraziatamente devo dire, per il senso comune diffuso oggi nel sociale, sembrano storie di un passato di cui si ha anche scarsa memoria, eppure la situazione conflittuale che tuttora persiste in Kosovo, in alcune città, al confine in particolare con la Serbia, è una situazione ancora oggi esplosiva, e senza la comprensione della memoria non comprendiamo da un lato i comportamenti anche soggettivi del presente, ma non comprendiamo neanche come possano evolvere poi in qualche modo i conflitti. I conflitti stessi, anche quelli che dal 24 febbraio sono diventati noti alla società nel suo complesso, hanno sempre anche delle radici che sarebbe bene analizzare, anche perché la memoria non è solo sguardo nel passato, ma è sguardo verso il futuro. La comprensione del presente ricco del passato è l'unico modo per poter aiutarci a costruire un futuro, e questo dovrebbe essere il ruolo delle organizzazioni internazionali nella loro capacità, diciamo, di essere elementi di regolazione. Non sempre avviene, ma questo forse è un barlume di speranza anche rispetto a temi così drammatici.
Ecco perché resto a lei, e poi concluderemo col professor Prosperi, abbiamo ancora 6-7 minuti. Resto a lei, Mauro Palma, perché non avviene? Che cosa frena, che cosa impedisce di fare chiarezza e di comprendere una volta per tutte la drammaticità dell'atto di tortura?
Ma perché viviamo in un eterno presente, dove presente è proprio il contingente, l'attuale, e allora ciò che non vedo oggi immediatamente non lo percepisco come elemento drammatico, se non quando magari avviene in un mio recinto molto stretto. È incredibile come la tensione alla globalizzazione, che anche le tecnologie in qualche modo portano insieme, invece riduca ad una identità molto fittizia e molto localistica, molto da guardo il mio giardino. Noi non vediamo le torture in Libia, e la Libia è a un'ora di volo da noi, non le vediamo quando affrontiamo il mare, quanto proclamiamo chiuderemo i porti, bloccheremo gli sbarchi, non vediamo ciò che sta vivendo, diciamo, attualmente, per esempio, una popolazione ancora parcheggiata in Turchia, laddove l'Unione Europea ha dato soldi per fare in modo che non arrivino sul nostro continente. Ecco, questo paradosso di un mondo globale che ha lenti invece sempre più localistiche fa sì che i problemi grandi, drammatici, in un certo senso ci scorrano sopra, non vengano in qualche modo visti.
Ecco, concludere con il professor Prosperi a questo punto. Poco fa si è parlato di abitudine, riferendoci alle immagini di Abu Ghraib, il carcere in Iraq, e sull'attività degli Stati Uniti. Si può forse, parafrasando, si può forse parlare di banalizzazione della tortura. Che cosa fare allora per davvero lasciarsi alle spalle questo tema, lasciarsi alle spalle il tema e la pratica della tortura? Oppure inevitabilmente, rileggendo la storia, come pare forse di intuire dalle sue parole fino adesso, inevitabilmente saremo condannati a convivere anche con pratiche di tortura lontane da noi oppure vicino a noi, che non vediamo e che non vogliamo vedere?
La sua domanda pone davanti al problema della risposta. Ci possono essere risposte, come dire, di prevenzione minima. Io penso, per esempio, che il personale che opera nelle carceri o nella polizia dovrebbe ricevere una formazione apposita in materia, che tolga dalle loro menti, diciamo, la violenza come strumento di controllo della società. Abbiamo immagini dalla giustizia di altri paesi, le socialdemocrazie del nord Europa, che ci possono dare delle lezioni, ma certamente il livello oggi di chi opera in questi campi senza avere avuto una formazione adeguata, non di quella che si vanta adesso e di cui si parla benevolmente, cioè la capacità di eseguire, ma la capacità di ragionare, la conoscenza della storia e della lentissima avanzata dei diritti dell'uomo sulla faccia della terra. E naturalmente l'educazione non può cancellare però il fatto che viviamo in un sistema mondiale di disuguaglianze organizzate, di differenze di status assolutamente mostruose, quando si elencano i miliardi, i casi dei miliardari più celebri, eccetera, ci si perde dietro le loro vicende, come una volta si faceva dietro la storia dei re e delle regine, si dimentica che il capitalismo maturo che abbiamo davanti, il capitalismo finanziario, cioè quello che si è sganciato completamente dal controllo dei poteri politici e dello Stato, ha organizzato la società umana in funzione del principio dell'accumulazione ininterrotta delle ricchezze nelle mani di poche persone. Un disegno che Karl Marx aveva immaginato e profetizzato come il punto d'arrivo oltre il quale diciamo, quando il capitalista supremo, ovvero, fosse rimasto uno solo, la società si sarebbe rovesciata e avrebbe riorganizzato in maniera, come dire, ugualitaria i suoi rapporti. Questo non avviene affatto.
Certo, non avviene.
Noi assistiamo semplicemente all'avanzata di queste differenze abissali che fanno sì che un paesino, appunto, minuscolo sulla carta del mondo, possa ridurre la dignità del Parlamento europeo, una cosa pericolosissima che sta avvenendo. Cioè, come dire, noi abbiamo creduto nell'Europa come ordinamento civile capace di farci fare dei passi avanti nel nostro sistema, diciamo, di vita associata, e adesso assistiamo basiti davanti a questo fenomeno per cui alcuni mascalzoni semplicemente si comportano come dei pirati che debbono raccogliere ricchezze invece di ricordarsi di essere coloro che vengono, diciamo, eletti per i nostri diritti. È pericolosissimo quello che sta accadendo, perché, diciamo, svuota di fascino, svuota di interesse l'esistenza stessa di questa istituzione. Non si tratta soltanto di quattro mariuoli, come si diceva ai tempi,
esatto,
ai tempi passati, ma si tratta di una istituzione nella quale abbiamo il dovere di credere, il bisogno di credere. E queste cose richiedono una reazione della parte sana della popolazione, che non si deve ritirare disgustata davanti a quello che vede, ma deve capire che è in pericolo qualcosa che ci riguarda tutti.
Io ringrazio il professor Adriano Prosperi, storico, saggista, professore emerito di storia moderna all'Università di Pisa, e ringrazio il presidente Mauro Palma, presidente della Garante Nazionale Italiano dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale ed ex presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura. Grazie per il vostro contributo e per la partecipazione a Moby Dick.
Grazie, grazie, buon lavoro.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti, stiamo parlando di tortura, affrontiamo questo tema da una prospettiva diversa, ma mi auguro comunque interessante. Do il buongiorno a Sabrina Faller, buongiorno.
Buongiorno Alessandro, buongiorno a chi ci ascolta.
Voce della Rete 2, grande esperta, nonché grande appassionata di musica lirica e soprattutto di Puccini. Troviamo il tema della tortura nella Tosca, ma non solo. In breve, Sabrina, qual è il ruolo che questa pratica ha nella narrazione in quella tragedia?
Dunque, intanto diciamo che La Tosca è un'opera ricca di colpi di scena e di momenti cruenti. Pensiamo che assistiamo a un'uccisione, quella di Tosca nei confronti di Scarpia, a una fucilazione, quella di Mario che avviene in scena, a un suicidio, quello di Tosca. Quindi violenza e sangue sono in scena in gran parte della vicenda, e questa è stata proprio una delle accuse che la critica mosse a Puccini. Vicenda che è politica e anche amorosa, di passioni politiche e private, diciamo bonapartisti contro papisti. La scena della tortura si inserisce proprio come un momento chiave per definire lo sviluppo successivo della vicenda. Proprio per la svolta che la storia prende, la storia dei due amanti e patrioti, Tosca e Mario, ed è anche un momento chiave per capire chi sono veramente questi tre personaggi, e in particolare per capire chi è Scarpia, il capo della polizia, perché è lui il torturatore ed è anche il personaggio in cui diciamo c'è una profondità psicologica maggiore rispetto agli altri due, e scopriamo che questo torturatore non è soltanto un uomo difensore dell'ordine, del dovere, ma è un personaggio perverso, sadico, e la tortura per lui è un piacere. Quindi direi proprio che questa scena è importantissima all'interno del dramma e all'interno dell'opera. Dramma appunto perché l'opera è tratta dal dramma di Victorien Sardou, interpretato da Sara Bernhardt, dramma di grandissimo successo che appunto Puccini vide almeno 3 volte, 2 volte a Milano, 1 volta a Firenze e che decise appunto di portare in scena con poi appunto le conseguenze che ti ho detto, cioè di una reazione anche piuttosto disorientata da parte della critica.
Ecco, ascoltiamo allora un brevissimo brano della Tosca.
Sciarrone! Che dice il cavalier? Mega! Insistiamo!
Oh, è inutile!
Lo vedremo, signor!
Dunque, per compiacervi, si dovrebbe mentire!
No, ma il velo potrebbe abbreviare!
Era Sciarrone che dice il cavalier. Mi ha raggiunto in studio, chiedo a Sabrina Faller di rimanere collegata, mi ha raggiunto in studio il collega Paolo Borgonovo, perché c'è questa opera viene rappresentata in Svizzera in questi giorni.
Beh, innanzitutto ghiotta l'occasione di salutare Sabrina Faller, ecco, che quindi esco volentieri dalla mia pausa, vi ho ascoltato, ma partecipo rapidamente solo per dire che Tosca proprio adesso è in scena, si parla tanto della Scala, ma ricordiamoci che a Zurigo c'è in scena adesso Tosca in un importantissimo allestimento diretto da Gianandrea Noseda, siamo interessati molto a sentire che cosa succederà, che cosa sta succedendo e poi il protagonista è il divo, diciamo, pucciniano, verdiano di oggi, che è Jonas Kaufmann. E forse ti chiedo un'altra cosa, Sabrina. Cosa ne pensi di un'altra... È vero, i fatti di sangue in scena non si possono mostrare, questo è un tabù del teatro classico. Però c'è un'altra tortura che proprio Puccini mette in scena, una tortura un po' più romantica. C'è la torturata in scena che dice «Sì, legatemi, straziatemi, date a me!» Ed è Liu.
Sì. Certamente, certamente. La torturata felice, è vero, non si può negare, ma anche Tosca è torturata. Qui Puccini aveva bene in mente l'idea della tortura fisica, ma anche della tortura psicologica, perché alla fine, ecco, in Tosca, quando lei uccide Scarpia, per quasi giustificare il suo gesto, dice «mi hai assai torturata». Quindi l'idea della tortura psicologica è evidente e la tortura fisica in Liu che non vuole parlare, che non vuole dire il nome di Calaf, e forse Puccini anche un po' di colui che lo sa, torturava le sue donne. Questo, sì. Qui apriremo un capitolo veramente che ha fatto discutere, che tuttora fa discutere i critici. Vita e arte, naturalmente, è l'eterno tema che riguarda compositori e artisti. No?
Ecco, il tema della critica e delle reazioni del pubblico in un minuto, se possibile. Ancora oggi si parla dell'opportunità di parlare o di mostrare o di intuire la tortura sul palco. Perché?
Ma dunque, intanto diciamo che sia nel dramma di Sardou che nella Tosca di Puccini la scena della tortura non è mostrata. Noi non vediamo mai Mario che viene torturato, lui è dietro una porta e ci identifichiamo con Tosca, noi pubblico, perché sentiamo le sue grida ma non lo vediamo, non sappiamo in realtà che cosa davvero succede, sta succedendo. Questo non è soltanto, diciamo, forse una concessione ai gusti delle signore che magari si sarebbero anche svenute in pubblico nel vedere Mario torturato, ma è un vero espediente teatrale, perché il non vedere accresce l'ansia, la tensione, la nostra angoscia. Noi vediamo Mario soltanto alla fine, dopo che Tosca ha parlato, ha confessato, e ha confessato appunto dove si trova Angelotti, e allora chiede di poterlo vedere, lui esce e le didascalie dicono che è svenuto ed è tutto insanguinato. Ecco. Però questa scena nascosta della tortura, in realtà oggi i registi l'hanno molto disattesa, perché basta pensare per esempio appunto alla Tosca, che citava anche Paolo, dell'inaugurazione della Scala nel 2019, ecco, lì avevamo una scena divisa in due, al primo piano il dialogo concitato fra Tosca e Scarpia e sotto una specie di prigione dove due torturatori in abiti simili nazisti appunto torturavano il povero Mario. D'altra parte il teatro del Novecento ci ha, diciamo, ha un po' sdoganato la scena della tortura. Questo sdoganamento stava avvenendo anche all'epoca di Puccini, perché stava prendendo piede il teatro del Grand Guignol a Parigi, che mostrava proprio scene truculente, violente, vicende rapide e brevi di infanticidi, di pazzie, di vendette. E questo teatro è andato avanti fino ai primi anni 60, quando è stato chiuso, perché ormai c'era il cinema che si occupava di horror, e quindi gli spettatori con questi mezzi rudimentali per gli effetti di scena non era più interessante. Ma appunto tutto il Novecento, poi se penso ad alcuni spettacoli di Romeo Castellucci che portavano proprio in scena la tortura, bisogna dire che non è più un tabù, oppure alcune performance di Marina Abramovic, ce n'è una famosa negli anni 70 a Napoli, in una galleria d'arte, lei distesa su una sorta di tavolo e chi entrava poteva farle quello che voleva, poteva toccarla, poteva graffiarla, poteva farle male, ecco. Quindi direi che la tortura è stata ampiamente sdoganata. Naturalmente deve avere un senso se si decide di mostrarla,
certo.
altrimenti diventiamo tutti come Scarpia.
Certo, io ringrazio Sabrina Faller, ringrazio soprattutto la passione e l'entusiasmo di Sabrina Faller per aver aperto questa parentesi sulla tortura, e ringrazio i colleghi del musicale che mi hanno dato una mano nel confezionare questa pagina, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Grazie per il vostro aiuto. È il momento di andare al museo, un museo decisamente particolare, il Museo delle Torture di Napoli. Do il buongiorno. Buongiorno al suo direttore Paolo Lupo, salve.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Dunque, ci sono diversi musei in Europa dedicati al tema della tortura, ce ne sono in Toscana, Amsterdam, ce n'è uno anche qui in Svizzera, Sissach, c'è un museo delle torture a San Marino e ce n'è anche uno a Napoli. Senta direttore, qual è il compito di un museo che si occupa di tortura? Mi auguro che non sia la promozione della tortura, se posso permettermi a quest'ora.
Nel modo più assoluto no, si tratta di divulgare delle storie che sono appartenute al Medioevo soprattutto, anche se soltanto non nel Medioevo, ma in effetti è durato tutto il millennio la tortura. Basta pensare alla garrota, che è uno degli strumenti che viene esposto nel museo, che è stato usato nel 1974 per torturare un giovane anarchico catalano che si chiamava Salvador Puig. La cosa importante del museo che io dirigo è quello di far sapere ai napoletani che esiste una storia napoletana che pochi sanno, che è la rivolta napoletana, anzi due rivolte napoletane contro l'Inquisizione spagnola, una del 1510, l'altra del 1547, con la quale il viceré spagnolo Don Pedro di Toledo voleva imporre l'uso degli strumenti che vengono esposti nel museo a Napoli. Ci fu una rivolta epocale, 2000 morti, ma a Napoli gli strumenti di tortura che sono esposti, come lei giustamente diceva, in tutta Europa, anche in Spagna c'erano luoghi di tortura, a Napoli non si sono mai usati questi strumenti.
Ah, ecco, qual è il legame? Ogni museo tende ad avere un legame con il territorio, anche nella Svizzera italiana, non facciamo eccezione, ma il legame con il territorio per un museo così particolare, così originale, qual è allora?
È quello di far sapere ai napoletani questa storia che pochi conoscono, che Napoli ha evitato l'uso degli strumenti di tortura che il viceré spagnolo Don Pedro di Toledo voleva assolutamente usare con il suo modo di fare inquisizione.
L'ultima domanda è prima della chiusura della trasmissione. Senta, ma come si trovano, come si raccolgono questi oggetti? Ci saranno probabilmente anche collezionisti, anche se stento a credere che per esempio una vergine di Norimberga, no? La vergine di ferro, quel sarcofago con i sì. chiodi, penso che nessuno tenga in casa degli oggetti come questo, non deve essere un oggetto d'arredamento. Ecco, sono anche degli oggetti d'arredamento e come si rintracciano, come si trovano gli oggetti che poi sono esposti nel vostro e negli altri musei in Europa dedicati alla tortura?
Guardi, le posso raccontare come abbiamo fatto noi l'esposizione al museo. Nel 1986 a Napoli fu in un castello molto conosciuto, il Castel dell'Ovo, fu allestita una mostra di strumenti che visitai. Apprezzando personalmente il valore storico dell'esposizione, iniziai la mia ricerca personale scoprendo appunto che Napoli aveva avuto questo ruolo rilevante contro l'Inquisizione spagnola. E quindi da quel momento in poi mi cominciai a leggere, a documentarmi con grande curiosità, a documentarmi soprattutto. Conobbi in seguito una persona interessata quanto me a quegli avvenimenti che aveva una piccola collezione a Ischia nel castello aragonese e decidemmo insieme di ampliarla e di farne un'esposizione permanente in città, nella città di Napoli, insomma. E quindi iniziamo una ricerca che ci portò in giro per mezza Europa e andammo a vedere mercatini, posti dove si vendevano cose usate, eccetera, gente che svuotava cantine e trovammo moltissimi oggetti. Alcuni poi li abbiamo fatti riprodurre, la Vergine di Norimberga, per esempio, che è presente nel museo che io dirigo, è stata ricostruita. Ma della Vergine di Norimberga non c'è certezza che sia stata mai usata.
Ecco, lei ha già accennato al fatto che quegli oggetti che si trovano a Napoli non furono mai utilizzati perché non ci fu mai nessuna tortura durante e dopo l'Inquisizione. Vale lo stesso per, parlando anche a nome degli altri musei, se è possibile, vale lo stesso anche per gli altri musei. Ci sono oggetti che furono effettivamente utilizzati o tanti sono ricostruiti sulle testimonianze, sui disegni, sulla storia raccolta nel frattempo e che testimonia l'esistenza di strumenti di tortura?
Guardi, per quello che mi riguarda, per la mia ricerca storica, soprattutto in Valtellina sono stati usati quegli strumenti. E poi un'altra cosa importante: nel museo è esposta una copia del Malleus Maleficarum, il martello delle malefiche, che è a tutti gli effetti un codice di procedura penale inquisitoriale voluto da Papa Innocenzo VIII allo scopo di reprimere le eresie, il paganesimo e la stregoneria, e fu pubblicato nel 1487 da due frati domenicani, Jacob Sprengen ed Henrik Isidor Kramer. E questo è, in effetti, questo libro era la guida degli inquisitori su come far confessare le streghe soprattutto.
Io ringrazio infinitamente Paolo Lupo, direttore del Museo delle Torture di Napoli. Grazie per la partecipazione a Moby Dick. Ha messo la curiosità di andare a visitare un museo e capire le ragioni per cui si raccolgono e si espongono oggetti così particolari. Ringrazio in regia Davide De Donatis. Moby Dick si ferma qui. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione. Buon proseguimento di ascolto su RSI Rete 2.